Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra radio, Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nei vostri cuori. Ecco, oggi riprendiamo dopo un lungo excursus che abbiamo fatto sullo Stabat Mater. Ecco, veramente un'opera monumentale, grandiosa, del beato Jacopone da Todi, che ci illustra come la Madonna sia la corredentrice, sia mediatrice di grazia, della salvezza. Ci unisca a Cristo crocifisso, ci faccia desiderare l'unione con Cristo anche nel dolore. Ecco, oggi torniamo alle conferenze di San Massimiliano Kolbe, pure per i devoti dell'Immacolata, per i consacrati dell'Immacolata, egli faceva queste conferenze per i frati di epoca Lanoff, e quindi, ecco, erano già frati che avevano già un'esperienza molto forte dell'Immacolata, volevano seguirlo, volevano lavorare per lei, farla conoscere, offrirsi a lei in sacrificio, vittima di espiazione, ecco, per i peccati contro il Signore, contro l'Immacolata, così come ha fatto Massimiliano, San Massimiliano, che ha dato la sua vita infine ad Auschwitz per un povero padre di famiglia, ma l'ha data in effetti per l'Immacolata, ecco, per la Madonna Immacolata, per la diffusione del suo culto, per la penza, sublime di lei che tutti devono avere se vogliono giungere alla salvezza. Ecco allora una conferenza, la numero 36, l'essenza della santità. Ecco, dobbiamo essere santi, non solo un giorno, ma adesso dobbiamo essere santi, dobbiamo fare quello che piace all'Immacolata, quello che vuole l'Immacolata, quello che desidera l'Immacolata, ed è la prova questa per cui siamo nel cammino di santità. Una sola è la prova, dice San Massimiliano, mediante cui possiamo sapere se l'anima progredisce nella perfezione e si avvicina all'Immacolata, e questa è l'obbedienza, cioè fare quello che l'Immacolata desidera, quello che ti dice attraverso i superiori, quello che ti dice attraverso la tua coscienza, quello che ti dice attraverso i santi, che ti dice attraverso il Vangelo, del nostro Signore Gesù Cristo, la parola che è stata annunciata, ecco, dal Signore. Questa è la prova mediante cui possiamo sapere se l'anima progredisce e si avvicina all'Immacolata. Il nostro cammino sulla terra è un cammino di avvicinamento, è un cammino progressivo di integrazione, di unione con l'Immacolata. E se non facciamo questo, stiamo perdendo tempo. Non stiamo lavorando veramente per il bene, non stiamo lavorando per lei, non stiamo lavorando per il regno di Dio, per la costruzione della salvezza nelle anime. Non stiamo lavorando per questo, perché dobbiamo obbedire. Se malgrado ogni difficoltà e ripugnanza interiore l'anima agisce secondo le indicazioni dell'obbedienza, tutto è a posto. Se l'anima agisce così, tutto è a posto. Se fa l'obbedienza, tutto è a posto. L'unione con l'Immacolata non sta nel pensare continuamente a lei. Beh, anche perché la nostra mente è limitata. Sì, in paradiso avremo una mente più vigile. Saremo scevri da ogni ignoranza, da ogni stanchezza, da ogni debilitazione. Pensiamo ai poveri dementi, insomma, loro non hanno colpa, no? Se soffrono in quel modo. È un effetto del peccato originale, però se uno riesce a concentrarsi, riesce a pensare, a formulare pensieri razionali, certamente questo non è colpa della persona che ha una grave malattia. In paradiso questo non ci sarà, perché non ci sarà più male, non ci sarà più malattia, non ci sarà più infermità, non ci sarà più insufficienza, non ci sarà più debolezza, non ci sarà più stanchezza, non ci sarà più malizia, soprattutto quello che poi la malizia è la causa di tutto. La malizia, la mala intenzione significa la disobbedienza, e quanti disobbedienti oggi disobbediscono anche coscientemente, non voglio obbedire a Dio, no? Dio non c'è, no, non voglio pensarci, è una cosa che mi fa tristezza, mi fa paura, io voglio vivere adesso, qua, occupato nei miei sensi, nel godimento dei sensi, del mio lavoro, anche intellettuale, va bene, però mi basta questo, questo è un oltraggio a Dio, un'offesa grave che si fa a Dio, perché non si pensa all'origine di tutto, al fine di tutto, si vive solo nel mezzo. Nel medium, cioè si vive a mezz'aria, come se appunto l'acrobata decidesse di stare a mezz'aria tutta la vita, ma non ci può stare, o se ne va su e muore, va in cielo, oppure se ne sta giù sulla terra. Non è che si può stare, o gli astronauti che vogliono stare continuamente nell'orbita intorno alla Terra, non ci possono stare, o se ne vanno per sempre, se ne vanno in paradiso, oppure devono tornare sulla Terra. E così è la nostra vita assurda, no? Vogliamo sempre il medium. Non vogliamo né il troppo poco né il troppo, ma noi siamo fatti per cose infinite, ecco, non per cose limitate. Non siamo fatti per la terra, siamo fatti per il cielo, non siamo fatti semplicemente per mangiare, bere e dormire, e anche fare qualche cosa di buono, certamente sulla terra possiamo, però ecco, una vista che si riduce solo a questo è una vista limitata, una vista molto parziale della vita umana. Una vista monca, una vista zoppa, una vista che non è vista perché è cecità, ecco, come il cieco che, siccome non ci vede, pensa che tutti siano come lui e non ci vedono. Oppure, siccome vede delle ombre, ecco, pensa che tutto il mondo è ombra, delle ombre che camminano, come dice il cieco del Vangelo, che si guarisce gradatamente, no? Sì, beh, vedo gli uomini, però mi sembrano degli alberi che camminano. Non aveva ancora compiuto, no? Il salto definitivo verso la vista. Allora Gesù deve intervenire di nuovo per guarire. Ma noi siamo così, vediamo a metà e pensiamo che questa metà sia giusta, sia l'unica cosa che c'è, ma è metà, non è tutto, anzi è un terzo, anzi è un decimo, un millesimo di quello che è. Perché se vedessimo tutto, noi pensiamo a uno dell'età della pietra che conoscenze scientifiche aveva. Conoscenze razionali, conoscenze del mondo, molto parziali, simili a quelle del bambino che si sveglia alla vita e delle cose, più o meno ne è affascinato, anche in maniera magica, però non le conosce in effetti, no? Non sa per esempio il valore del fuoco, che il fuoco brucia, quindi ci mette la mano, la manina, il bambino si brucia e poi ha capito che deve metterci, però perché non lo conosce. E così l'uomo delle origini si può dire, no? Ecco, appena nato su questa terra, forse no, prima che peccasse, che si allontanasse da Dio, aveva una conoscenza buona delle cose, non perfetta, non soprannaturale, però naturale l'aveva. Il paradiso terrestre, infatti, ci dice che insomma l'uomo viveva dominando la realtà, soggiogate la terra, dominatela, fatele produrre frutti. L'uomo, insomma, aveva una buona relazione con la natura, era al vertice della natura, al vertice della creazione, non come adesso che si vuole mettere la creazione al posto dell'uomo. Ecco, il sistema era ordinato. Beh, adesso tutte queste idee strane vengono pure dal peccato. Il peccato è negazione di Dio, quindi tutto ciò che Dio ha fatto di ordinato si nega, per esempio il rapporto tra uomo e donna, per esempio la superiorità dell'uomo rispetto a tutta la creazione, l'ordinamento della creazione all'uomo, si mette tutto in discussione e basta, è tutto finto, tutto falso, perché è Dio che ha ordinato questo. Quindi è una ribellione verso Dio, anche il naturalismo moderno, no? Lo scientismo. L'ecologismo esagerato, che poi parte da presupposti sbagliati, riscaldamento globale, opera dell'uomo. Ci sono stati già altri riscaldamenti globali, non erano opera dell'uomo. Annibale attraversò le Alpi d'inverno e non c'era la neve sulle Alpi, come mai? Perché faceva più caldo, più caldo di adesso, perché ancora ce l'abbiamo la neve, e i ghiacciai sulle Alpi, ma lui tranquillamente passò perché c'erano i sentieri, erano come le colline, le Alpi, no? Niente faceva caldo, addirittura poté portare gli elefanti attraverso, che insomma sono animali enormi, no? Attraverso i sentieri della montagna, se c'era la neve, il ghiaccio non poteva passare, no? E invece è passato, è arrivato in Italia con questi elefanti, questi giganti che hanno impressionato, impaurito i romani, sono scappati, ecco, non hanno voluto fare nulla contro questi bestioni dei carri armati di allora, ecco, gli elefanti di Annibale. E quindi venne a combattere i romani sulla loro terra, sul loro territorio, e vinse, inizialmente vinse, poi si dette agli ozi di capo, si fermò a Napoli, si sa come sono i napoletani, e allora, ecco, l'esercito perse la sua integrità, perse la sua forza militare e morale. È così per tutti, insomma. Se si perde di vista la realtà è l'Immacolata, la realtà è Dio, la realtà è Cristo, e allora si va a finire male. Si va nel non senso, si va nel sogno, nella demenza, ecco. La demenza anche istituzionalizzata, pensiamo ai grandi dittatori, vivono una demenza istituzionale. Per esempio Hitler, la superiorità della razza, ma questo dove è scritto nella Bibbia, non c'è, no? Oppure Stalin, ecco, il materialismo storico, dialettico, la lotta di classe, i poveri sono più buoni che sono cattivi, invece spesso è il contrario, ma comunque vabbè. Le pazzie, la dittatura del proletariato, che poi non è mai stata, perché ovviamente il proletariato non ha comandato mai, anzi, comandavano i pochi gerarchi pure lì, nell'Unione Sovietica, con gli amici di Stalin e basta, gli altri, stavano tutti male. Quindi era un'oligarchia, era una dittatura personale, ordinata all'oligarchia, come tutte le dittature. Cioè, un comandante, poi ci sono pochi scagnozzi, pochi leccapiedi, ecco, pochi, ecco, asserviti al regime che obbediscono, gli yes men, come succede oggi nel sistema liberale. C'è qualche magnate che comanda, che c'è i soldi, ricco, che paga tutti, e gli altri devono stare zitti, obbedire, dire quello che dice il padrone nei telegiornali, nei comunicati scientifici, anche se è contrario palesemente alla realtà e alla verità delle cose. Invece l'Immacolata è che ispira le cose sante perché vengono da Dio. L'unione con l'Immacolata non sta nel pensare continuamente a lei, ma nella volontà che desidera e si unisce alla sua volontà, ossia a quello che lei gradisce. Sì, ecco, se siamo così, se vogliamo l'Immacolata, lei interviene, lei ci dà i pensieri santi, lei ci dà i pensieri giusti, lei ci dà il giusto equilibrio, lei ci dà la verità. Ecco, può albergare in noi, si può meditare sul cuore di Gesù, su Gesù crocifisso e contemporaneamente essere uniti all'Immacolata con la volontà. Certo, unirsi a Cristo non significa separarsi dall'Immacolato, perché due sono uno. Quello che ha vissuto Gesù nella passione, il suo cuore squarciato, donato per noi, è il cuore di Maria, è lo stesso, no? C'è perfetta identità tra la vita di Cristo e la vita di Maria. Tra la missione di Cristo e di Maria hanno partecipato insieme, anche se la natura è diversa, perché Cristo è natura divina. E la Madonna natura umana, però c'è uno scambio, un interscambio così alto che Cristo diventa uomo e la Madonna diventa Dio, quindi tutte e due si uniscono in un abbraccio indissolubile, un abbraccio in uno scambio indissolubile di grazie e di natura. Natura e grazie, grazie e natura. Si può meditare sul cuore di Gesù, su Gesù crocifisso e contemporaneamente essere uniti all'Immacolata con la volontà, oppure rivolgersi sempre all'Immacolata, riconoscendo la propria debolezza e miseria e il proprio bisogno di ricorrere a lei. La cosa più importante è il rapporto dell'anima con l'Immacolata, dell'Immacolata con l'anima. Ecco, solo questo chiede San Massimiliano ai suoi figli. Il rapporto con l'Immacolata e l'Immacolata con te. Disponiti a lei. Di rosario, mettiti a fare la meditazione, fai il tuo dovere di preghiera quotidiano. Vedrai che l'Immacolata interverrà, ti farà capire le cose, ti darà pace, serenità interiore, ti libererà dai difetti, anche dal peccato grave, quello senz'altro, però pian piano anche da quei difetti che ostacolano, ecco, veramente la donazione di se stessi all'Immacolata. Dobbiamo crederlo questo. La Madonna lo fa, ecco, l'ha fatto con San Massimiliano. San Massimiliano non poteva dare la vita per un altro se l'Immacolata non era con lui, no? Non poteva accettare Auschwitz, ecco, il sentimento comune si vede anche dai volti di quelli che erano lì, no? Le foto che facevano i nazisti, tutti volti spaventati, orribili, no? Terrificati. Terrorizzati da quel luogo di tormento, ma San Massimiliano no, aveva uno sguardo sereno, l'ha detto anche, ecco, il medico che l'ha visitato dopo la morte, uno sguardo sereno, uno sguardo beato, Soave, non dipendeva dal luogo dove stava, dipendeva dall'unione con l'Immacolata. È questo che dobbiamo coltivare anche noi. Beh, ci fermiamo qui per questa nostra prima parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. L'essenza della santità, abbiamo detto, San Massimiliano, è l'obbedienza all'Immacolato. Se noi ci troviamo obbedienti, le cose che facciamo, anche piccole, di poca importanza, però le facciamo in unione all'Immacolato. Allora questo ci darà forza, ci darà grazia, ci darà consolazione e ci darà quella certezza di essere nella via di Dio, nella via dell'Immacolata. Di solito all'inizio il Signore rende questa strada piacevole, cospargendola di caramelle. Ecco, le caramelle dell'Immacolata, oh, per lui erano anche le botte che prendeva, dei nazisti. Beh, queste sono le caramelle. Per lui era ancora poco, si vede che era chiamato una grande santità, e quindi la Madonna gli avrebbe chiesto cose ancora più dure, ancora più importanti, ecco, delle botte, ecco, dei pugni in faccia, infatti gli chiese la vita. Di solito all'inizio il Signore rende questa strada piacevole, cospargendola di caramelle, più tardi però dà il pane duro. E a volte più duro della pietra, non sembra digeribile. Signore, io non ce la faccio. Infatti, questa situazione, siamo oggi la situazione, per esempio, della Chiesa, no? Così difficile, così contrastata, nel visto cristiano, e anche nelle legislazioni moderne, che sono tutte anticristiane, i politici che ragionano al contrario di Cristo, no? Come si fa? Il più duro della pietra, però si può perché misteriosamente il Signore ci porta avanti. Se nonostante le oscurità, gli scoraggiamenti, le ripugnanze, l'anima supera se stessa ed agisce come le detta la volontà dell'Immacolato, allora è sulla buona strada. Il risultato del suo avvicinamento a lei si rivelerà nelle sue stesse azioni, che standole più vicine seguirà più facilmente. Una sola cosa è pericolosa, sta scritta, essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Ebbene, laddove si fa presente l'Immacolata, l'anima si avvicina a lei, dice pure il demonio e comincia a insidiarle il calcagno. Ecco, c'è questo elemento, no? Attenzione, un segno che tu stai seguendo l'Immacolata è che ci sono tante tentazioni. Se l'uomo non è tentato è perché non fa le cose di Dio. E le cose di Dio sono sempre contrastate, no? Quindi è un segno di elezione il contrasto. È un segno di elezione il fatto che le cose non vadano bene, non vadano come tu ti aspetti. Sì, siamo San Massimiliano, quanti inconvenienti per fondare l'Ippocalanov, il terreno che non si trovava, i materiali che non c'erano, i soldi per pagare gli operai, non c'erano, ecco, le rotative, e poi che ha comprato una più costosa dell'altra perché voleva i mezzi più moderni per l'apostolato, per far conoscere la Madonna. Spesso non c'erano i soldi per comprare, in qualche modo misteriosamente li trovavo, no? E lui tutto attribuiva all'Immacolata, che deve provare anche l'Immacolata lo permette, che tu sia provato fino all'estremo ti schiaccerà la testa, tu le insidierai il calcagno, ecco, perché lei è stata così in fondo, la Madonna è stata così, non è stata vittoriosa, ma vittoriosa nella prova, non vittoriosa perché honoris causa, senza combattere, no? E no, la Madonna è sul campo che ha conquistato la sua santità, è sul campo che si è fregiata della corona della gloria, del martirio, della profezia, della testimonianza, della maternità, no? Della sponsalità con Cristo, della fedeltà al matrimonio, tutte queste cose lei le ha vissute nella pratica, perché se la teologia poi non diventa prassi, rimane una cosa astratta, rimane una cosa non vissuta e quindi non dà quella forza alla persona, no? Ecco. La persona non si realizza effettivamente in esso, ecco perché manca del supporto pratico, della conseguenza, cioè del frutto. Beh, insomma, il Signore semina la sua parola, ti dà l'idea buona, ti dà la teologia, la capacità di meditare, di riflettere, di conoscere la verità, però la devi mettere in pratica questa verità. Poi vivere a mezz'aria, no? Ecco, torniamo al discorso che abbiamo fatto nella prima parte. Chi vive solo per questo mondo vive a mezz'aria. Vabbè, potrà fare tante belle cose, però devi vivere proiettato in Dio, ecco, le cose le devi fare per Dio, con un solo scopo, se no lavora, lavora. Alla fine disperde le sue energie e non sa perché. Ecco, vengono poi le crisi esistenziali, no? Cioè, ma io che vivo a fare? No? Ma io che ci sto a fare in questo mondo? Sono stato scaraventato nel mondo, diceva Camille, no? L'unica mia scelta è quella di andare a lavorare oppure no. Cioè, che bella scelta che c'è, insomma, alzarmi la mattina e andare in ufficio, oppure non ci vado. Beh, che libertà è questa? Non sono neanche libero, no? Non posso fare nulla, sono proprio un corpo, ecco, veramente condannato a morte. Siamo dei condannati a morte, quello diceva, ecco. Il grande Heidegger, ma filosofo Heidegger, essere per la morte, in seinem Zeit, essere tempo. L'essere legato al tempo, per il poveraccio, era disperato, no? Perché finito il tempo, è finito l'essere, allora ma io che ci sto a fare se il tempo in fondo è così breve? Per quanto possa essere lunga la vita, lui è vissuto assai, era anziano, ma questo filosofo tedesco, esistenzialista, ma si rendeva conto dello sfuggire dell'essere, cioè lo sfuggire del tempo, sein, Zeit, no? Quindi tutto sembra inutile. È inutile, più che altro angoscioso, drammatico, tragico, l'esistenza è tragica, è una tragedia, perché finisce nel dramma, finisce nello spavento della morte e basta, no? Questo è tutto il tuo. Era tutta la tua ricompensa di una vita spesa, insomma, per il bene, anche per l'altro, no? Finisce in tragedia. Ma è una tragedia per chi non crede, per chi non vede al di là, per chi non si pone al di sopra delle cose, al di sopra dell'universo, per mezzo di Cristo, questo certo solo si può fare, non c'è un'altra strada, c'è un'altra via, se non Cristo, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco. Io faccio solo quello che vedo fare dal Padre. Gesù aveva la visione beatifica, quindi come uomo vedeva sempre il volto del Padre, vedeva sempre il Padre. E quindi dava la spiegazione alla sua vita che era quella dell'incontro col Padre, il ritorno del figlio del prodigo dal Padre, il ritorno a casa. Ma questa dovrebbe essere la visione dei cristiani, almeno dei cristiani, gli uomini, certo. Faticano anche ad avere una visione, ecco, del mondo, delle cose, pensano solo a mangiare, a nutrirsi, basta, come gli animali. L'uomo nella prosperità non comprende, come gli animali che periscono, ecco perché il Signore forse ogni tanto ci dà un po' di non prosperità, il tempo delle vacche magre, che segue quello delle vacche grasse, come successe, ecco, il tempo di Giacobbe. di Israele. Diciamo, visse il periodo di prosperità, poi visse la carestia, allora dovette andare a cercare aiuto in Egitto, nei granai d'Egitto, dove risiedeva, ecco, lo stesso Giuseppe, che era il figlio di Giacobbe. Ma perché ha permesso questo? Intanto per la gloria di Giacobbe, per far rivalutare quest'uomo davanti a suo padre, davanti a tutti, il popolo, ma anche perché è nella penuria che si scopre la bontà di Dio. Quindi ecco, il calcagno del demonio, il pungiglione del demonio è necessario per subirlo, perché così questo si sveglia le nostre facoltà interiori, forse rimarrebbero subito, o ci fa ancora di più disperare, perché se non solo la vita è così breve, ma è pure un dolore spaventoso, senza fine, senza nessuna agiatezza, e allora veramente bisogna solo suicidarsi, oppure si trova la via della fede, la via dell'incontro con Cristo. Ebbene, laddove si fa presente l'Immacolata e l'anima si avvicina a lei, lì c'è pure il demonio che comincia a insidiare il calcagno. Non dobbiamo più però temere, dobbiamo essere, dice San Massimiliano, prudenti e vigilanti e soprattutto pregare molto e bene, ma non dobbiamo temerla. Ecco, vigilanza, non cadere, non lasciarsi sopraffare. Essere pronti a rispondere a chiunque ci dia la ragione della speranza che è in noi, dice San Paolo. Se veniamo provocati, se veniamo messi in discussione, diciamo la nostra testimonianza, basta. E non temiamo, perché il Signore farà Lui le cose, ma che vogliamo fare in questo mondo? Siamo proprio fragili, no, abbiamo poche capacità, abbiamo poco intelletto, abbiamo poca memoria, poca scienza, tante menzogne che si ripetono, si ripetono, si ripetono. Ripetermi tante volte, politici, come diceva Goebbels, no? Il ministro della cultura di Hitler, dice, beh, ripete una menzogna tante volte, alla fine qualcuno crederà pure che sia verità. Così fanno i telegiornali, così fanno le moderne comunicazioni di massa, gli scienziati di oggi, dite, sempre la stessa menzogna, alla fine tutti ci credono, senza ragionare. Se ragionassi, se entrassi un po' in te stesso, capiresti la menzogna. Non dobbiamo però temere, dobbiamo essere sì prudenti e vigilanti, soprattutto pregare molto e bene, ma non dobbiamo temerlo, guardarlo con disprezzo e non discutere con lui, poiché non ne vale la pena. Fu infedele a Dio e non merita la nostra attenzione. Non può farci niente di male. È immensamente superbo e teme il disprezzo più di tutto il resto. Il superbo non sopporta ad essere disprezzato. Quindi, che cosa dobbiamo fare col superbo? Trattarlo con disprezzo. Questa è una bella arma, veramente bellissima, no? Ciò che viene per noi come superbia, no? Non so, una presa di posizione dura, no? Un modo dell'anima, no? Che se riconosciamo che non è da Cristo, dobbiamo disprezzarlo. Perché è del demonio, no? Un atto di sensualità, un pensiero di sensualità, ecco, possono venire queste cose, ma sono del demonio, no? Perché Cristo non le ha mai avute queste cose, nell'ira, nel risentimento, nella presunzione, no? È tutto abbandonato in Dio. E quindi, come si fa a scacciare queste cose? Disprezzando. Comportiamoci con lui come con un cane che abbaia. Lasciamolo abbaiare e va bene. Che gli devi fare, poveraccio? Prima o poi si stanca. Fai finta che proprio pazzi, non te ne importa effettivamente niente di quello che sta facendo. E quindi fai quello che devi fare. Preghiamo per la grazia del perfetto adempimento della volontà di Dio. Se facciamo l'obbedienza, già compiamo la volontà di Dio. E questo è un atto molto perfetto. Sto abbaiando un cane, ma sentito, forse ci dobbiamo disprezzare. Come il cane che abbaia, ecco, anche Padre Pio fu assediato dai cani una volta, no? Erano poi demoni, cane nero, orribile, lo insediava. Lui si chiuse in una chiesa, chiuse la porta, ecco, un simbolo che se si chiude l'anima nella preghiera in Dio, e allora i cani dell'inferno, il cerbero dell'inferno a tre teste, testa della concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita, non ci può toccare. Preghiamo quindi per la grazia del perfetto adempimento della volontà di Dio. Se facciamo l'obbedienza, già compiamo la volontà di Dio. E questo è un atto molto perfetto, anzi il più perfetto di Dio, fare l'obbedienza, fare la volontà di Dio. L'obbedienza è puntuale, no? E quindi quello che devi fare oggi, domani non lo sappiamo, ci saremo domani, esisterà il mondo domani, non lo sappiamo, no? Esisteranno le cose, non sappiamo ora il momento presente, ora è il tempo della salvezza, dice San Paolo, no? È adesso che devi fare, beh, domani non lo sai, non puoi rimandare a domani quello che puoi e devi fare oggi, perché ti è venuto in mente oggi, perché l'hai visto oggi, un lavoro da fare oggi, quello che oggi è buono, ecco sì. Altrimenti veramente la nostra vita è sempre spezzettata, sempre dietro a cose che non servono. Compiere la volontà di Dio è amare. L'amore è l'essenza della santità, non nella mortificazione, nel riposo e neppure nel lavoro, soltanto nell'obbedienza. Sta il merito e l'essenza della santità. Quindi tutto si deve fare nell'obbedienza, anche il riposo, no? Ho bisogno, mi obbliga anche la mia vita religiosa, mi obbliga anche la mia regola, che devo riposare, e allora faccio anche questo, per amore di santità. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra seconda. Ecco, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Abbiamo parlato, ecco, dell'obbedienza, il senso della nostra santità, il valore della nostra santità e l'obbedienza, il modo per riconoscere che siamo nella via di santità, che siamo nel progresso spirituale e che ci riconosciamo nell'obbedienza, no? Non solo nella preghiera, non solo nella penitenza, non solo nella povertà, ma nel fare la volontà dell'Immacolata. Vediamo, ecco, la successiva conferenza numero 37 di San Massimiliano, dal libro Le Conferenze di San Massimiliano, esito da Casa Mariana Editrice 2014. L'Immacolata nella nostra vita. Perché ci troviamo raccolti qui? Che cosa ci ha portato a Neopokalanov? L'Immacolata ci ha chiamati da diverse parti. Perché il nostro arrivo ha suscitato la gioia in tutti? Da dove proviene il nostro amore vicendevole? Ci riesce l'Immacolata, il nostro ideale, questo è l'ideale, no? L'ideale che dobbiamo portare avanti. Perché innalziamo tanto l'ideale dell'Immacolata? Perché vogliamo essere suoi cavalieri? vogliamo conquistarle il mondo e veramente con tutti i mezzi leciti, non leciti, non la menzogna, non l'inganno, il furto, no? Questo no, la donna non lo vuole, non si serve di queste cose. Con le più moderne invenzioni, però ecco, le invenzioni erano gradite. San Massimiliano comprò il Taurus, no? Una macchina per stampare, che era una delle più moderne, però, e poi ne comprò altre tedesche, no? Di ultima generazione per il suo tempo, le rotative per stampare i giornali. Grandissimo sforzo economico da parte della Federica, però lo fa per l'Immacolata. Perché prima l'Immacolata? Perché consideriamo così importante questo ideale? Perché per esso consacriamo tutta la vita? Perché chi non è addentro alla cosa potrebbe rimanere molto perplesso. I pagani adorarono Dio e lo adorano tuttora, no? Ma non hanno di lui una nozione molto chiara, spesso dipendono dai propri sensi. Si sa, i pagani, nel De Civitate Dei, proprio Sant'Agostino si diverte un po' a fare una disamina degli dei pagani, vede come sono contraddittori questi dei, no? Si arrabbiano gli uni tra gli altri, si fanno i dispetti, sono proprio bassi di morale, sono un'espressione, una brutta espressione delle passioni degli uomini, si vede che sono la proiezione umana, questi dei, queste divinità. Qui i romani e i greci chiedevano aiuto, ma insomma, poi la loro addirittura morale non era molto elevata, perché era un'immagine dell'uomo. No? Quindi non hanno una visione molto chiara. Per essi adorare Dio fu ed è qualcosa di molto superficiale, alcune volte anche di deformato. Insomma, si facevano i sacrifici umani, lo sappiamo, no? Gli dei pagani, cananei, no? Volevano Baal, Astarte, volevano il sacrificio di bambini innocenti. Così la divinità era più contenta di vedere la gente che muore, pensate un po' che aberrazione. C'era qualcosa di vero, in effetti Gesù è l'agnello immolato che toglie i peccati del mondo, ma solo Dio può togliere il peccato, quindi con il sacrificio di se stesso, non sono i bambini, poveretti, quanto possa essere meritorio questo sacrificio, no? Non è quello di Gesù Cristo, perché è diverso per essenza. Manca, ecco, la visione essenziale di ciò che è Dio, no? In sé, per sé, in Cristo, il Logos del Padre. Gesù Cristo che è venuto a salvarci è il mediatore di questa adorazione. L'onore che l'uomo offriva a Dio era infatti imperfetto e limitato, perché umano, mentre Dio è degno di una lode infinita. Non c'era quindi proporzione tra il culto dovuto e quello che gli uomini gli offrivano. Venne Gesù ed essendo egli uomo Dio, è divenuto il mediatore tra Dio e gli uomini. L'unico mediatore, non c'è altro. Per questo tutte le nostre preghiere finiscono alle parole per Cristo nostro Signore. In queste parole lodiamo Dio Padre per la mediazione di Gesù Cristo e così Dio riceve una gloria infinita, effettivamente degna di sé. Questa è la teologia cattolica, no? Diamolo detto solo per mezzo di Cristo, diciamo per Cristo nostro Signore, diciamo le preghiere collette che diciamo, recitiamo durante la Santa Messa, ma lo diciamo in ogni preghiera e lo dovremmo dire anche con la nostra vita, per Cristo lo faccio per Lui. Con queste parole lo diamo a Dio Padre. Ma se la gloria che Gesù dà a Dio è infinita, la gloria che noi diamo a Gesù è imperfetta. Dalla mattina alla sera inciampiamo, cadiamo, abbiamo tante tentazioni, tante imperfezioni, vediamo le cose distorte, le percepiamo distorte, le capiamo distorte, le facciamo distorte, no? Ma siamo una somma di imperfezioni. Camminiamo nel buio, camminiamo a tentoni. È come quando uno chiude la luce di notte in una stanza e comincia, oppure va via la luce e comincia a naspare, cerca di toccare gli oggetti per capire dove si trova. Perché non sa effettivamente, no? E noi, la nostra vita è così, no? Andiamo a tentoni, più che altro, abbiamo delle certezze, abbiamo qualche punto di riferimento, grazie a Dio, però sbagliamo perché appunto la nostra conoscenza è imperfetta. Imperfetta la nostra profezia, dice anche San Paolo, no? Nella lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, l'inno alla carità, ma no? Solo la carità ci guida veramente alla verità tutta interna. La lode che rendiamo a Gesù però non solo è imperfetta ma anche macchiata a causa dei nostri peccati, quindi non riusciamo a amare bene. Non riusciamo a lodare bene il Signore, a pregare, soprattutto la preghiera è veramente la massima imperfezione dell'uomo. Perché siamo peccatori. E quindi, secondo i criteri di giustizia di Dio, la nostra preghiera dovrebbe essere rifiutata. E ad eccezione di Maria Santissima, tutti diamo a Gesù una lode imperfetta. Ecco, c'è questo elemento dissonante rispetto al coro, alla canea montante, al coro che non canta bene. Ce n'è una che canta bene, che loda bene il Signore, nella maniera più perfetta del Maria Santissima. Ecco, quindi ad eccezione di Maria Santissima, tutti diamo a Gesù una lode imperfetta e limitata. E proprio a motivo di ciò abbiamo bisogno di mediazione, non possiamo avvicinarsi a Cristo da solo, c'è bisogno di dirgli, ora come Dio ci ha dato per mediatore. Gesù, così Gesù ci ha dato per mediatrice l'Immacolata. Ecco perché dobbiamo obbedire all'Immacolata. Dobbiamo sempre obbedire all'Immacolata, perché se no sbagliamo, lei non sbaglia mai. Ma noi sbagliamo, allora noi e lei possiamo sbagliare oppure sbagliamo di meno perché poi purtroppo essendo imperfetti e peccatori ci riserviamo sempre qualche ambito di azione di libertà e lì facciamo delle cose spaventose, no? Facciamo anche in materia non grave, però Santa Teresa diceva la materia non grave non esiste, quando tu decidi contro il Signore, di fare una cosa contro di lui, anche se devi fare una cosa piccola, in realtà fai una cosa grave, no? Come se uno, ecco, non uccide, però dà uno schiaffo al suo fratello, quello è grave, no? Anche se sembra una cosa, oppure gli dice una parola sgarbata, dice, che cos'è una parola? Un fratus vosce, no, però colpisce il cuore magari più di una pugnalata. Ecco perché. Abbiamo bisogno dell'Immacolata. L'Immacolata non ha mai avuto il minimo peccato. Ella sola dona a Gesù una gloria senza macchia. Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo. Ciò che Maria dà a Gesù è Immacolata. Gesù lo consegna a Dio Padre come infinito. Perciò quella gloria, dice San Massimiliano, che noi diamo a Gesù attraverso la Madonna, è Immacolata. Infinita. Ecco, fare la comunione con l'Immacolata, dire il rosario prima della messa, è una sapienza antica dei nostri padri, no? Delle nostre nonne. Le nostre madri, prima ripetiamoci il rosario, diamo tutta la Madonna e poi possiamo celebrare, possiamo partecipare al grande evento della celebrazione della Messa, il grande mistero della santificazione dell'uomo. Possiamo farlo perché ecco, abbiamo purificato la nostra anima per mezzo dell'Immacolata. Se non facciamo questo, ci sarà gloria, no? Gesù non è solo Dio, ma anche uomo. Ciò che Maria dà a Gesù, Immacolata, Gesù lo consegna a Dio Padre come infinito, perciò quella gloria che noi diamo a Gesù attraverso la Madonna è Immacolata e infinita. Ecco, l'offerta è questa, dobbiamo fare solo questo. Sono cose sulle quali si potrebbe parlare e riflettere molto. Ma è nella preghiera che l'anima comprende, prima e meglio. Beato Luigi Grignion de Montfort, adesso è santo, spiega che Maria Santissima è mediatrice di grazie, anzi di tutte le grazie. C'è una grazia che scende dal cielo sulla terra per me, se non per mezzo di Maria. Per Maria bisogna andare a Gesù e attraverso Gesù a Dio Padre. Se abbiamo fallito questo, abbiamo fallito tutto. Se non capiamo questo, non abbiamo capito niente, né della vita, né delle virtù, né del lavoro, né del progresso. Oggi come intesa il progresso è come ammazzare più gente possibile, salvare il pianeta ammazzando la gente, no? Diminuendo le emissioni di CO2, ma certo, facendo scomparire gli uomini, non c'è più nessuno che occupi il pianeta. Quindi, quello che ci ha dato Dio, che ci ha dato Gesù per il nostro bene, lo calpestiamo. Per opera, per l'ideologia, sì, perversa, esaltato, vuole imporre a tutti gli altri la sua perversione. Chi non ha l'Immacolata è un perverso. Chi non segue Cristo è perverso. Chi non ha la mediazione di Maria è perso, è perduto, non ragiona più, è un pazzo. Il nostro ideale è conquistare l'Immacolata attraverso l'Immacolata, tutto il mondo e le anime che vi sono e che vi saranno, tutte insieme, ciascuna in particolare. Quando diciamo per le mani di Maria non bisogna intenderlo superficialmente, ma come qualcosa di cui siamo convinti interiormente. Noi tutto quello che facciamo lo doniamo a lei in proprietà. Le doniamo in proprietà noi stessi tutto ciò che è nostro, e poi lei lo dona a Gesù Cristo come se fosse suo. Queste cose sono molto profonde e possiamo apprenderle solo nell'umile preghiera. Ecco il nostro ideale, la preghiera. La pratica della preghiera. Ma come deve manifestarci ciò nella pratica? Dobbiamo ricordarci sempre, tutte le nostre faccende, di questa donazione, che tutto quello che facciamo è per la Madonna. No, l'atto di consacrazione, una volta fatto, se non lo ritiriamo coscientemente, è valido, anche se non ci dovessimo pensare. La Madonna ha preso ormai quello che gli hai dato e se lo tiene stretto. E non vuole che tu ti rovini il peccato. E se cadi, te lo fa capire subito. Non puoi stare col peccato ed essere della Madonna. Madonna ti fa sentire su una padella che bolle, su una padella che frigge, l'olio bollente. Non puoi starci in quel peccato. La Madonna non lo vuole, quindi te lo fa odiare con lo stesso odio con cui lei lo odia. Se lei lo odia, te lo odi pure tu, che tu sei suo.
Grazie.
Appartiene a lei, non puoi essere schiavo, soggetto al peccato. Ecco, devi liberarti dal peccato. L'atto di consacrazione è valido sempre, come l'atto notarile, l'hai firmato, quell'atto vale sempre, a meno che non fai un atto contrario, sempre devi andare dal notaio, spendere i tuoi 2000 euro per fare un atto contrario a quello che hai fatto, sennò quell'atto vale sempre. Se tu rinunci all'eredità, quello rinunci per sempre, non puoi avere nessuna eredità, mai, no? Hai fatto un atto notarile, quello è ufficiale, è provato davanti allo Stato, davanti alla legge, così. Ecco, se tu vuoi fare un atto contrario, devi fare lo stesso modo con cui hai fatto quell'atto. L'atto di consacrazione, una volta fatto, non lo ritiriamo coscientemente, è valido, anche se non ci dovessimo pensare più. Un esempio pratico, un falegname costruisce un tavolo su ordinazione, anche se non pensa continuamente che lo fa perché l'ha ordinato, egli comunque lavora per lui. Una volta consacrati, in proprietà dell'Immacolata, la nostra consacrazione è valida. Anche se noi non sempre ci pensiamo. Spesso nelle preghiere ci rivolgiamo a Gesù e ai santi senza pensare di farlo per le mani dell'Immacolata. E nonostante ciò, quelle preghiere valgono come se ci avessimo pensato. Sono talmente e totalmente sue. Esse allora assumono un valore perfettissimo, perché Gesù non guarda più le nostre imperfezioni, ma guarda Maria. La nostra preghiera è limitata e imperfetta, ma Gesù l'accoglie come Immacolata, perché la riceve dalle mani di Maria, anche se l'anima non ci pensa. Un'altra cosa, dobbiamo cercare di ricorrere spesso all'Immacolata, anche se con la sola invocazione del nome di Maria. Basta Maria, no? Come il bambino dice mamma, così noi diciamo Maria. Ecco. Quando l'anima si volge all'Immacolata istintivamente, senza riflettere, vuol dire che sta già vivendo di questa devozione. Che ogni suo atto sarà senza macchia, immacolato. Bene, ci fermiamo qui. Ecco, questa è la nostra terza parte, la prima parte. Con l'Immacolata, sempre, nella gloria del cielo. Ave Maria, perché ho detto che buon consiglio.